Allora, intanto che aspettiamo ancora qualcuno, però prima di lasciare eventualmente, no, se volete fare delle domande, tenete in mano il foglio che vi ho dato con le due immagini. E vorrei semplicemente farvi notare alcune cose della seconda miniatura, perché visivamente vi dà l'idea di quello che io ho spiegato a parole. E non, ripeto, è un po' piccolo lì, però avete gli occhi buoni, non come me, che neanche con gli occhiali riesco a vedere. Allora, si tratta della lettera, dico due parole sull'immagine. Allora, si tratta della lettera I, con la quale comincia la Bibbia in latino, in principio. È il primo foglio della Bibbia. E siamo nel 1200 e qualcosa, no? È un manoscritto con questa miniatura. Allora, la cosa straordinaria di questo artista, che riesce a comunicare il mistero che viene descritto in termini per noi assolutamente, se possiamo dire così, moderni. Allora, voi osservate, allora, la I ha la successione dei sei giorni della creazione. Controllate. Poi, il settimo giorno è Dio riposa. No? Però guardate come è sistemato il corpo del Signore che riposa. Col piedino sinistro è appoggiato sulla croce. Cosa c'entra la croce con i giorni della creazione? Voi mi direte. Eppure, l'artista, dovendo descrivere i giorni della creazione, già pensa alla croce. Sotto alla base di questa I c'è il, guardando, no? A destra, il riquadro della crocifissione e a sinistra quello del peccato. Però notate, lungo l'asse della I rispetto alla croce c'è unità, non c'è separazione. Avete visto? Invece rispetto al peccato c'è separazione. Allora, la croce, così come noi diciamo percepiamo, è in rapporto al peccato, ma non deriva dal peccato. Noi questo non riusciamo a mandarlo giù, ma l'artista ha suggerito questo legame anche con un altro particolare. Non so se voi vedete, ma se allargate, allora guardate il volto del padre, del figlio e di Adamo. Hanno la stessa fattura. Proprio la... Allora, ricorda l'espressione di Gesù: chi vede me, vede il Padre. Ricorda che Adamo è fatto a somiglianza di Dio. Questo mistero, no, dei tre volti che si richiamano è collegato direttamente alla croce come rivelazione dell'amore del Padre per noi, che sta unito alla storia della creazione.
Voglio...
un problema a ripetere.
No,
riprendo la... Allora, il particolare è i tre volti. Con l'unione del quadro, no? Del quadretto della crocifissione legato alla creazione, mentre è staccato invece quello del peccato. Allora, se è vero, perché come c'è l'albero dove c'è il serpente, no? Anche di là c'è l'albero della croce. Quindi La croce è direttamente collegata al peccato di Adamo, ma non dipende dal peccato. Come a dire, il mistero della rivelazione della grandezza dell'amore del padre per il figlio è come se precede il peccato, tanto che nel libro dell'Apocalisse, se voi andate a guardare il capitolo 13, non mi ricordo più il versetto, si dice, si parla dei eletti che sono scritti nel libro della vita, no? Si dice nel libro dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Questa percezione si è un po' diluita, come persa, nel corso, diciamo, della storia, e noi abbiamo sempre cercato di spiegare, come è anche giusto per forza, no? Di spiegare il mistero della croce, cioè il fatto del patire del Signore Gesù sulla croce, solo in rapporto al peccato. Invece è la modalità della croce che è in rapporto al peccato, ma non il mistero del soffrire. Il mistero del soffrire è legato direttamente alla creazione, perché tutta la creazione si regge sulla immolazione dell'agnello e fa riferimento a non si può vivere l'amore se non in questa chiave. E qui capite anche perché quando Gesù dovrà illustrare il volto del Padre, esprimerà anche, non dico contro, ma come riorientando le rivelazioni precedenti, che pure sempre la rivelazione santa, perché del volto del Padre sottolineerà l'amore di misericordia. Quello che noi non capiamo, lo annuncio adesso perché poi dopo non faremo neanche in tempo, è che quando Mosè, dopo il peccato del vitello d'oro, ricordate, no? L'episodio, Mosè era sul monte, il popolo si allontana, poi Dio avverte Mosè, guarda che quel popolo che tu hai portato si è traviato, e Mosè è il servo che ricorda a Dio le sue promesse. È come se Dio se le ha dimenticate e il servo gliele ricorda. E il servo è gradito a Dio perché gli ricorda le promesse. Ma Mosè non ha ancora visto niente, ha solo saputo la notizia. Quando scende e si accorge di quello che è avvenuto, proprio l'ira si accese. Vabbè, se voi andate a leggere, questi sono i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, leggeteli tutti insieme e voi capite che il dramma che Mosè vive, come del resto del popolo, è: ma noi potremo ancora ritornare come prima? Adesso cosa succederà? È vero che Mosè ha ricordato a Dio le sue promesse, però può anche essere che Dio ricordasi le sue promesse, ma agisce diversamente, come dire: va bene, io vi guido, ma con voi non ci sono più. Non sto più in mezzo a voi. Mosè, che si rende conto di questa cosa e si rende conto che in quel contesto, se Dio si fosse manifestato, avrebbe dovuto distruggere tutti, perché tutti hanno rifiutato la sua alleanza, e Mosè però persiste e dice, e mette sul piatto della bilancia della sua intercessione un'altra cosa: tu hai detto a me che io sono il tuo amico, allora se mi prendi come tale io non voglio essere staccato dalla mia gente, se mi prendi prendi anche loro, se no butta via anche me. E di nuovo Dio concede. Allora Mosè incomincia a fare le sue richieste: come posso essere garantito che tu davvero continui questo cammino con noi? E gli chiede: Voglio che sia la nostra guida, non solo che dai ordini, ma che sia la nostra guida. E Dio accetta. Poi dice, voglio che sia in mezzo a noi. E Dio accetta. E poi fa la domanda. Guardate che è la domanda di fondo che il nostro cuore tiene sepolta. È come se Mosè a questo punto dice, se è vero quello che Dio sta dicendo a me, allora ha un volto che io non ho ancora conosciuto. E dice, mostrami la tua gloria. La sostanza è, fai vedere chi sei. Non è più fai vedere che sei, ma fai vedere chi sei. E c'è la famosa rivelazione, tu però non mi puoi vedere di volto, ma di spalle, no? E poi si sente la voce, il Signore, Dio pieno di misericordia. Questa rivelazione è la rivelazione che Gesù riprende quando annuncia il suo Vangelo. Lui risponde a quello che è la gloria di Dio, che non può essere che il suo amore salvatore. Ma se è un amore salvatore, vuol dire che salva da un dramma. Chi non avverte angoscia, chi, come dire, si allontana, vuole passare sopra, spazza via questo senso del dramma o dell'angoscia, non conoscerà Dio in verità. Questo dramma è esattamente quello che risponde al mistero della fede. Di Dio, noi, cosa conosciamo? Alla fine, Gesù è come se dicesse, voi conoscete solo quello che io ho mostrato per voi, cioè un Dio pieno di misericordia per voi. La prova? Guardate come ho vissuto, guardate la mia umanità, guardate, chi ha visto me ha visto il Padre, no? Guardate me. Quel guardate me è abbiate fede in me. Il mistero della fede punta direttamente lì e procede da quella domanda, spesso sepolta, però mai cancellata, mostrami. Nel linguaggio dell'Antico Testamento, mostrami la tua gloria. Secondo il nostro linguaggio è fatti vedere. Mostra chi sei. Fatti conoscere. Tra l'altro, non so se... mi sembra nel Salmo 8, no? Si dice, cos'è l'uomo di cui tu te ne prendi cura, no? Ma un'antica versione, quella greca e anche quella latina, traduce, che cos'è l'uomo che a lui ti sia fatto conoscere? Cioè, non è tanto la cura di Dio per noi che rivela la nostra dignità, ma la rivela il fatto che Lui si è fatto conoscere nell'amore a noi. E se noi cogliamo questo, viviamo la nostra dignità di creatura. Se no, no. Allora, questa immagine, ho fatto il giro ma arrivo, questa immagine è quello che a livello visivo vi dà il riferimento essenziale della rivelazione evangelica. Gesù risponde, no? Chi vede me, vede il Padre. Tra l'altro sarebbe la terza richiesta di Filippo, mostraci il Padre e ci basta. Però questo mostrare il Padre non è come, allora, noi dobbiamo conoscere il mistero di Dio. No, noi dobbiamo conoscere chi è Dio per noi. Questo siamo invitati. Ed è l'umanità di Gesù che a noi si rivela in quello che noi riconosciamo veramente come amore per noi, e questo amore è l'amore del Padre che nella sua umanità è come se balzano, rimbalza su tutti noi che crediamo in lui. Quello del peccato, quell'immagine, no, del peccato di Adamo ed Eva, che è staccato dalla, come si chiama, dall'asse verticale della I, che è collegato alla croce, è come se dicesse: guardate che il male che noi subiamo, per quanto sia devastante, viene da fuori, non da dentro. È l'immissione di una illusione da fuori. E in questo senso la tentazione, no, il fascino del male, quel suggerimento del tentatore, non procede da dentro il nostro cuore, è che da fuori lo vuole conquistare. Noi però, quando viviamo, non è che facciamo questa esperienza, noi facciamo l'esperienza contraria, cioè noi sentiamo dentro il male e è come se anneliamo, no, a vincerlo. Invece la rivelazione di Gesù è come se indicasse una strada completamente diversa. Dice: no, il male non abita in voi, perché voi siete fatti a immagine di quel Dio di cui io vi rivelo il volto, che è volto di misericordia per voi. Quello è più consentaneo al vostro cuore di ogni altra cosa. E cioè, nella nostra esperienza il male è percepito dentro, e quando facciamo il bene noi dobbiamo come vincere questa cosa dentro per seguire, non so, no, un comandamento. E la rivelazione di Gesù dice altro, perché è come dicesse: no, il male è stato aggiunto a voi, vi devasta, ma se voi riconoscete da dove voi derivate, e lo potete riconoscere guardando me, che illustro il volto di Dio che è amore di misericordia per voi in tutta la mia vita, allora voi diventerete capaci in me di attraversare il male, che poi è il male e la morte, no? Non si può vincere il male, eh? Non si può vincere la morte, si attraversa. Se tu vuoi far finta, è come se in realtà metti come un vestito sopra, prima o dopo si spezzerà questo vestito. E in questo senso, no, veramente Gesù è il salvatore. Nessuno di noi si salva da se stesso, nessuno, non si può. E se anche uno è buono per natura, non è quel tipo di bontà che rivelerà la grandezza dell'amore di Dio. Ecco perché, tra l'altro, è inutile che noi facciamo paragoni o confronti, perché noi non sappiamo mai ciò che veramente vale davanti a Dio. Ma questo lo spiegheremo meglio domani con l'immagine del giudizio finale. Invece l'altra immagine, e poi è meglio che chiudere se avete domande da fare voi, però brevemente, l'altra immagine, che anche quella è una miniatura, che corrisponde al cliché del Carmen figuratum, cioè praticamente disegnavano una figura con le lettere, e quella figura che vi ho mostrato, no? Allora, nello sfondo c'è tutta una serie di lettere che sarebbero tutte le lettere della scrittura di cui è composta la Bibbia. Le lettere, quando se ne riconosce il senso, cosa fanno vedere? L'umanità di Gesù. Gesù, figlio di Dio, fatto uomo. Avete visto, no? Nell'immagine. Poi c'è anche una cosa particolare, nel senso che, ma io non sono riuscito a decifrarla, nel senso che chi, questa è l'opera di Rabano Mauro, che aveva presentato tutta una serie di figure per l'educazione del figlio di Carlo Magno. Quindi siamo cultura elevata, noi siamo molto lontani da questo, però possiamo riprendere, no? E se voi vedete, non so, sotto le braccia di Gesù e attorno al volto, sono delle lettere più grosse, che se si potessero decifrare dall'indicazione di quello che l'autore ha voluto mostrare. Però a noi non è che interessa quello, interessa invece la percezione di fondo, cioè il senso è dato quando fa venire fuori l'immagine del Figlio di Dio, che si è fatto uomo. Ma perché? Perché in questo suo farsi uomo, e poi, perché lì è in croce, no? Farsi uomo e morire per noi, così mostra la grandezza di quell'amore del Padre, che in tutte quelle parole noi dobbiamo come percepire la voce di questo amore. È una bella espressione di Gregorio Magno che dice: per quanto voi leggiate le scritture, alla fine contengono una cosa sola, cioè che Dio ha voluto bene a voi e la santità consiste semplicemente nel far splendere questo amore nella vostra vita. È la sintesi come in essenza, no? E Gregorio Magno era un uomo che delle scritture se ne intendeva, nel senso che è uno dei grandi esegeti della scrittura e che ha anche come dire, indicato proprio sia come sintesi della tradizione precedente, ma anche come suggerimento di vie particolari, è uno, direi così, dei capisaldi della tradizione. Va bene. Avete domande?
Non sono saltato fuori. Quando ha parlato del concetto di sofferenza, quindi di Gesù che è immolato fin dall'inizio del mondo, e quindi la sofferenza
non è legata al peccato.
Non è legata al peccato, quello.
A illustrare?
Non può ancora parlare.
Ma io se così proprio è un balbettare, no? Perché è proprio il mistero della vita questo, ma anche il mistero del mondo. Allora, per esempio, gli antichi rabbini hanno cercato di spiegare l'origine del mondo come una forma di contrazione di Dio, no? Se Dio si contrae, lascia spazio per altro. Alla fine, no? Questa spiegazione, come anche perché c'è il mondo, che ci sia o non ci sia, come si fa a darne la ragione? Allora, noi quando siamo dentro un sistema non possiamo giudicare come se fossimo fuori, noi siamo dentro il mondo, quindi non possiamo fare delle domande assolute sul mondo, noi facciamo delle domande sul mondo per coglierne il senso, no? È un po' come, almeno io penso sovente, no, come i bambini quando fanno molte domande, no? Mamma perché questo, mamma perché quello, no? Mamma. Oppure quando noi adulti, davanti per esempio a un lutto grave, perché? Noi diciamo così, no? Perché? Il perché dei bambini e il perché davanti ai dolori grandi della vita non procede dalla testa, cioè non è che c'è una risposta che ci convince. Né il bambino né l'adulto ha bisogno di una risposta esplicativa, non esiste, tutti sappiamo che non c'è. Quello invece che vogliamo ottenere con la domanda è di poter aprirci, a volte anche solo adattarci, trovare una misura su ciò che è più grande di noi, sia il bambino e sia l'adulto davanti al dolore, no? Allora, se Dio in se stesso già non conoscesse questa forma, noi chiamiamo sofferenza perché non abbiamo un altro modo forse per spiegare, ma voi pensate solo, il padre è padre perché c'è un figlio e il figlio è figlio perché riceve la vita dal padre. Come dire, quello che contraddistingue il figlio è che non ha alcuna sussistenza propria se non in rapporto a quello che il padre è. E questo è il movimento tipico dell'amore. Noi, per esempio, viviamo l'amore come per affermare noi stessi e non si può vivere diversamente, Però man mano procediamo nell'amore capiamo che l'affermazione di noi stessi non risponde alla totalità di questo amore. Quindi è come se noi dovessimo sempre essere purificati in questo vivere l'amore, sempre, no? Credo che quando si parla, no, di immolazione dell'agnello è intendere, no, che la legge, come dire, come dell'essere, della vita, è data dal fatto che per poterla, come dire, favorire, per poterla farla splendere, tu in qualche modo è come se devi far spazio. Questo far spazio perché la vita, l'amore, no, splenda, fa parte di questa sofferenza. E il fatto che si dica, no, l'agnello immolato, ed è una cosa molto strana, perché la figura dell'agnello, da una parte l'agnello è presentato come l'animale, come si chiama? Come? Indifeso, no? L'agnello. E poi è l'agnello, che, quello che viene immolato, no? E nella descrizione dell'Apocalisse l'agnello è glorioso, no? E poi non solo, ma è glorioso e anche potente. Ecco, tutti questi riferimenti, no? Per noi è difficile perché li riferiamo a cose staccate. La potenza per noi significa qualcosa, il sacrificio significa qualcos'altro, non riusciamo a viverlo insieme. Ed è questa la difficoltà che noi viviamo poi nella vita, perché ogni volta che noi facciamo un passaggio, cioè noi aspiriamo a viverlo insieme, ma le cose sono spezzettate. E il procedere è proprio questo, come ritrovare come una dimensione ancora più profonda che dia unità. E la prospettiva, la logica è sempre lo stesso, è sempre di quel tipo lì. E noi facciamo fatica, però penso che non c'è un'esperienza, come dire, più genuina. Mi ricordo che c'è un autore svizzero che Paolo VI amava molto, e quello che più di tutti ha, diciamo, ha proprio riflettuto su questo mistero della povertà di Gesù. Povertà, non povertà di cose, ma povertà di appartenenza, tanto che il suo essere consisteva nel fatto che, come dire, tutto era dato dal Padre, ma per noi. E il suo mai, anche la scrittura dice, no, non ha preferito se stesso a noi. E allude a questo mistero. Comunque penso che sono soltanto balbettamenti che noi possiamo fare. Come? Non so se si può dire così. Cioè l'immagine, per esempio, no? Come nell'antico Israele c'era il Tempio, poi il Tempio diventa il suo corpo. Ma il suo corpo è come dire, lui il capo e noi le membra. E queste percezioni non sono molto lontane da quella che è la nostra vita concreta poi. Però ogni tanto, se noi riusciamo a vedere un pochino la portata che hanno queste espressioni evangeliche per noi, penso che questo mistero della fede, no, è come se lo possiamo cogliere con più autenticità. Cioè non è la fede che risolve qualcosa, come se noi abbiamo dei problemi e andiamo a Dio perché ce li risolva. Non è così, non è così. Se noi abbiamo dei problemi e preghiamo, non è per risolverli, ma per poterli attraversare in ragione del regno di Dio che ci ha promesso. Il risolvere una cosa non solo non ci appartiene, ma sarebbe un vivere a un livello superficiale. Per fare l'esempio, non so, pensate alla tentazione di Gesù: dia a queste pietre che diventino pane. A volte io faccio questa immagine, no? Se a te, dunque, domani mattina sogni e ti svegli, un angelo ti ha detto: guarda che tu hai questo potere, tutto quello che tocchi diventa pane, tu puoi risolvere il problema della fame del mondo, cosa fai? Stai in casa? Cercheresti, no? E Gesù poteva fare questo, ma l'ha fatto? Se non l'ha fatto, dove sta la verità? Allora, in questi giorni ho letto una tesi sulla la leggenda del grande inquisitore, no? Di Dostoevskij. La riflessione, no, è proprio questo grande inquisitore dice: noi abbiamo fatto meglio di te, perché noi almeno ci siamo posti nella condizione di risolvere i problemi. Tu non solo non li hai risolti, ma li hai complicati, perché hai chiesto agli uomini qualcosa di cui non vedi che non sono capaci. E il ragionamento non fa una grinza, però è messo in bocca all'inquisitore, che quando voi arrivate alla fine della descrizione dice: no, io non voglio essere nel suo grinzie, io preferisco l'altro. Ma non sapete la ragione di fondo, però, ed è sempre da scoprire. Allora, è proprio questo il mistero della fede, il poter dire, confidare in Dio non è legato: se io confido in Dio, Dio è potente, mi risolve le cose e sono a posto. Un procedere così è diametralmente opposto al mistero della fede, è all'opposto della dimensione evangelica con il quale Gesù ha rivelato il volto di Dio per noi. Non è però così, perché poi quando ci sono i guai per la nostra umanità bisogna affrontarli in qualche modo, come risolvere, no? Però non è l'esito della fede quello. La fede è che te lo fa vivere, te lo fa attraversare, te lo fa portare in funzione del fatto che questa rivelazione di Gesù arrivi al nostro cuore e la fermenti. E la logica è sempre la stessa. Non so se... beh, chiudo, ma facciamo dopo, per la messa facciamo tardi. Poi continuiamo. No, fai.
Il discorso era che il male non si vince, ma si attraversa, mi ha colpito. E tante volte, probabilmente anche il discorso, ma si dice Dio, Gesù, con la sua morte, ha vinto la... ha vinto la morte.
Sì.
Mi verrebbe da pensare, e probabilmente mi sentirei più vicino, Gesù ha attraversato la morte, forse. Cioè, c'è passato per me, no, c'entra niente.
No, c'entra, perché quello ha vinto la morte. Noi non possiamo... ha vinto la morte, ma è morto. Cioè, la vita è da dentro la morte. Non è come se vuol dire, quando lui dice vi do la vita in abbondanza, non è che noi non moriamo più, Eppure, questo principio di vita che dà il Signore è quello che ti rende capace di vivere la vita in quella dinamica secondo la quale lui è vissuto. E se lui, vivendo, ha potuto godere di questa vita di Dio, così anche per noi. Riprenderemo. Adesso andiamo tra un pochino a celebriamo la messa, no? della festa dei santi. E il Vangelo è preso dalle beatitudini.